Si tratta del fatto che abbiamo una terapia per il Covid. Il problema è che la terapia è condizionata dalle fasi di malattia e dalla precocità nel trattamento nei confronti dei pazienti che sono affetti da questa patologia. È un pochino quello che noi abbiamo sempre detto, la malattia ha tre fasi. Nella prima fase abbiamo la replicazione del virus e per questo motivo noi chiamiamo di fase virale. La seconda fase è il legame del virus a livello del polmone, quindi dà origine alla fase polmonare che corrisponde anche con la fase citochimica molte volte. E la seconda fase è la fase infiammatoria che determina pertanto tutta la cascata citochimica con le conseguenze. Questo è una cosa fondamentale perché in un certo modo ogni fase di malattia ha un trattamento specifico e allora noi possiamo dire che nella fase viremica, quando il paziente non desatura l'anticorpo monoclonale che si chiami Regeneron, che si chiami Ballaninumab e Tesenimumab, vanno bene ugualmente, purché questi rientrino in quei criteri che sono nomenclati dalla nota AIFA. Quando invece siamo sempre in fase viremica e quindi siamo circa fra 72 ore e 5 giorni dall'insorgenza di sintomi e c'è una piccola desaturazione magari da sforzo, non a riposo, il trattamento è il Remdesivir col desametazone, perché logicamente il desametazone viene associato a Remdesivir perché abbiamo un'insufficienza respiratoria lieve, parziale, siamo in una fase di RDS iniziale, perché secondo i criteri di Berlino ormai l'RDS viene classificata nelle tre fasi lieve, moderata, severa e determina dal PF, determinata dal rapporto che esiste fra la pressione parziale dell'ossigeno che si misura alla gas analisi e la FiO2 dell'ossigeno, cioè vuol dire che quando logicamente una persona non fa ossigeno la FiO2 è 0,21 perché ha 21% che è l'ossigeno dell'aria, mentre quando noi mettiamo un supporto di ossigeno cambia a seconda della quantità di litri di ossigeno che noi facciamo. Questo ecco, rapporto è fondamentale,
è chiaro,
perché condiziona fondamentalmente il grado di sufficienza o insufficienza respiratoria. E allora quando noi siamo sempre in una fase viremica entro 5 giorni della malattia con una desaturazione magari da sforzo, il desametazone stabilizza la membrana alveolo capillare, questa è la cosa fondamentale, e allo stesso modo il Remdesivir agisce sulla carica virale abbassando la carica virale e facendo sì che le particelle di virus non siano in grado di legarsi ulteriormente all'ACE2, che è il famoso recettore che si trova sia nei polmoni che nell'encefalo, che nell'endotelio, che sul rene, che sul cuore e sul fegato, e quindi pertanto determina una diminuzione dell'intensità di malattia. Quando poi siamo in fase citochimica, a questo punto noi abbiamo a disposizione un immunomodulatore che serve per abbassare la fase infiammatoria della cascata citochimica e in modo particolare le famose interleuchine, in modo particolare noi conosciamo l'interleuchina 6, e questo farmaco ormai abbiamo visto che immunomodulando il sistema immunitario permette di contenere quantomeno la risposta esagerata del sistema immunitario stesso, contenendo pertanto i danni devastanti dettati dalla cascata citochimica. Questo farmaco che io ho utilizzato dalla seconda ondata, da ottobre, si chiama Kineret ed è l'Anakhira, e l'Anakhira negli studi ultimamente pubblicati sia dal San Raffaele di Milano, sia in uno studio greco insieme a uno studio svedese, sia nei studi pubblicati da Auer, che è un virologo di parigino che ha lavorato a Lione a Parigi, determina il fatto che abbassa la mortalità di questi pazienti. E quindi pertanto questa è una cosa importante.
Gianfranco Giannazzi, però dati, prima dei dati importanti anche del suo reparto, tutto questo lo Spallanzani si sveglia e lo dice a fine maggio 2021. Lei queste cose le diceva anche a questi microfoni e le faceva a marzo del 2020. Questa cosa è molto grave secondo me.
Il problema è legato al fatto che purtroppo questa malattia è nuova, ci è voluto del tempo per poter assettare i vari trattamenti e soprattutto ci vogliono poi delle pubblicazioni valide per far sì che un trattamento sia migliore degli altri. Ora, da quando è uscito lo studio Recovery sul tocilizumab, che è l'inibitore dell'interleuchina 6, si è visto che la mortalità scende dal 20% al 6%, e questo è un dato inconvertibile, fondamentale, per cui questi farmaci devono essere impiegati nei pazienti Covid. Il problema rimane questo, che il tempo è fondamentale, questa è una sepsi virale tempo dipendente. Prima si arriva ad interrompere la cascata citochinica e prima si ha il miglioramento delle condizioni generali del paziente. Se si arriva tardi, cioè se si arriva in ospedale intorno al 14° giorno dall'insorgenza dei sintomi, purtroppo noi possiamo poco, perché questi farmaci sono inefficaci, in quanto che la fase infiammatoria dell'infiammazione è già passata e quindi pertanto noi diamo dei farmaci ma che non sappiamo se agiranno in questa maniera. Inoltre c'è un'altra caratteristica fondamentale che è dettata dalla fisiopatologia del parenchima polmonare. Quando noi abbiamo un RDS che sia in fase secretiva, cioè nella fase iniziale, il cortisonico è indicato perché stabilizza la membrana alveolo capillare. Quando l'RDS progredisce e si va nella fase proliferativa per arrivare alla fibrosi, cioè c'è produzione di connettivo all'interno degli spazi alveolari, purtroppo sia il cortisone sia i farmaci che agiscono sulle interleuchine hanno meno efficacia. Ed è per questo che purtroppo nelle terapie intensive la mortalità è molto alta.
Infatti le persone non dovrebbero proprio arrivare in terapia intensiva. Lei che ha curato il Covid, che numeri ha fatto nel suo reparto in quest'ultimo anno?
Allora, io ho curato circa 400 pazienti Covid, ho una mortalità che è andata a 28 giorni al 9% e durante l'ospedalizzazione è rimasta intorno al 5-6%. E questi dati che io vedevo erano abbastanza incoraggianti, però all'inizio io pensavo che fosse legato forse alle modalità dell'organizzazione anche del reparto, perché io ho sempre organizzato i reparti in maniera che fosse un reparto di subintensiva. Ci ho avuto su 20 letti anche 12 persone ventilate, attaccate al ventilatore, e questo pertanto determinava il fatto che era un po' più stressante la monitorizzazione del paziente che si poteva fare. È logico che durante la pandemia, durante l'ondata, purtroppo non si è potuto seguire sempre alla stessa maniera, perché dipendeva anche dal numero di pazienti che noi avevamo da ricoverare giornalmente. Poi man mano che poi l'ondata iniziale è passata, io ho cercato di studiare, di capire come mai certi meccanismi davano dei risultati, altri meccanismi davano meno risultati. E poi ci è venuta incontro anche la letteratura, perché logicamente gli studiosi del mondo tutti si sono gettati su studiare questa cosa. Ma secondo me il cambiamento più importante l'ha dato Luciano Gattinoni quando a giugno del 2020 pubblica un articolo su Critical Care Medicine e ritorna un po' su quello che erano le linee guida che aveva dettato a marzo. Lui a marzo aveva detto che il Covid era una patologia che riguardava la ventilazione del parenchima polmonare, quindi era un deficit ventilatorio, che è quello che succede nell'RDS classica. In realtà Gattinoni a giugno si accorge che non è soltanto un deficit ventilatorio, lo diventa, ma all'inizio è un deficit della perfusione del microcircolo, e questo è il dato più importante. E se noi andiamo a vedere come si comporta la coagulazione del Covid, noi capiamo che questo è un dato fondamentale. Perché? Perché nel Covid la coagulazione, a differenza degli altri sepsi che noi siamo abituati a trattare, non dà un problema di sangue. Il meccanismo che è tipico solo del Covid ed è dato dallo shutdown della fibrina, cioè vale a dire la fibrina viene impedita di degradarsi e di formare pertanto i prodotti di degradazione, è fondamentale perché fa sì che aumenti il D-dimero in maniera sproporzionata rispetto a quello che noi vediamo nelle patologie comuni. Questo significa che noi vediamo valori di D-dimero che possono arrivare a 170.000. Ora, io sono 30 anni che faccio il dottore, 170.000 di D-dimero non l'avevo mai visto in vita.
Non l'ho mai visto, infatti, non c'è dubbio. Così, la fermo perché così, siamo in chiusura.
Come per esempio, un'altra cosa fondamentale, lo vediamo poi come risultato di effetto collaterale della vaccinazione. Lo spike determina di per sé coaguli e quindi può succedere che un paziente vaccinato abbia degli episodi di trombosi. Fortunatamente sono rarissimi, però sono descritti in letteratura e noi li abbiamo visti anche in pronto soccorso, dettati proprio da questa campagna vaccinale che stiamo seguendo da vicino.
Giannasi, l'ultima battuta, perché abbiamo veramente un minuto da questo momento, che ne pensa di Fauci che dice di avere dubbi sull'origine naturale del virus?
Vabbè, io non voglio pronunciarmi su questa cosa. Io guardo quello che ho visto. Io ho visto che questa malattia è matematica, cioè vuol dire si comporta in maniera uguale in tutti i pazienti e la morte molte volte. No, dicevo che è singolare il fatto che questa malattia si comporta in maniera uguale in tutte le persone e sia caratterizzata sempre da tre fasi. Nella storia della medicina è abbastanza strano questo, che questa sia una malattia matematica. Il resto lascio le conclusioni agli studiosi più importanti di me. Se Fauci ha dubbi sul fatto che sia naturale o sia nata dal laboratorio di Wuhan, il tempo ci dirà quello che è successo realmente. Io penso che non lo sapremo mai di preciso, però il fatto stesso che Fauci abbia dei dubbi la dice lunga.